la rassegna stampa.
Nelle pagine interne andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Radio Onda Rossa, quindi andiamo ad iniziare la rassegna stampa di oggi. Ovviamente la maggior parte dei giornali abbiamo scelto insomma anche di comprare forse un po' i meno peggio, non so neanche che vuol dire meno peggio questa mattina. Comunque Israele sfida tutti, un anno dopo parliamo del Corriere della Sera, nell'anniversario dell'eccidio di Hamas, Mattarella, bisogna scongiurare l'allargamento del conflitto, raid, incursioni a Gaza e Libano, l'Iran minaccia, se attaccate colpiremo ancora. C'è stata nella notte e nella giornata di ieri e nella notte di oggi dei raid violentissimi e adesso c'è un'incursione ancora dentro Jenin, è stata nella notte ancora bombardate varie moschee dentro la striscia di Gaza, c'è ancora, continuano a bombardare massicciamente le anche Gaza Nord, che è ormai praticamente devastata. A un anno dall'eccidio di Hamas, Israele non si ferma, avanzano i soldati sul terreno in Libano, ancora si alzano in volo i jet per colpire i centri di comando di Hezbollah. Dagli Stati Uniti e dai leader europei la voce è una sola, cessate il fuoco, ma se l'esercito israeliano annuncia che l'ala militare di Hamas è sconfitta, fa sapere che presto Teheran pagherà l'ultimo attacco. L'Iran sta in allerta e minaccia, attenti, vi colpiremo ancora. L'appello di Mattarella, scongiurare l'allargamento del conflitto. L'editoriale di oggi è a firma di Antonio Polito, il quale ancora ritorna sulla piattaforma del 7 ottobre come l'inizio della rivoluzione palestinese. I ragazzi del corteo di Roma, forse senza saperlo, hanno fatto una risposta alla domanda cruciale: chi ha cominciato questa guerra? In effetti un anno fa fu Hamas a cominciare, e non per liberare dei territori occupati da Israele, perché kibbutz e villaggi che furono assaltati sono parte integrante dello Stato ebraico fino alla sua fondazione nel 48, né per liberare il territorio da cui partirono i comando, visto che la striscia di Gaza è stata restituita ai palestinesi nel 2005 da uno dei capi storici della destra israeliana, Ariel Sharon, che la liberò con la forza dei coloni ebrei insediativisi. Hamas ne ha il controllo, assunto con un cruento colpo di Stato contro i fratelli di Al-Fatah da quasi 20 anni. Avrebbe potuto fare della striscia un modello del futuro Stato palestinese, libero e in pace, ha usato invece tutte non poche risorse che vi potevano affluire, il Qatar e l'Iran, ma anche l'ONU e l'Europa, per perseguire l'obiettivo di colpire e distruggere lo Stato di Israele. Il 7 ottobre è stato il momento di maggior successo di questa strategia. Allora, Antonio Polito continua veramente innanzitutto a definire sempre questa infantilizzazione di chi prova a dire la propria in questo paese, per cui gli adulti sono solo Polito e i giornalisti e gli altri sono tutti ragazzi, sono tutti infantili, sono tutti ragazzini, sono tutti appunto una continua estremizzazione di idee diverse, infantilizzazione, e quindi anche non prendere sul serio quello che viene detto di diverso dall'uomo bianco Antonio Polito, ricco e anche insomma editorialista del Corriere della Sera, che continua, non so poi Antonio Polito come faccia anche insomma, diversi giornalisti a continuare a dormire tranquillamente la notte scrivendo queste cose. Inviterei Antonio Polito a vivere e a nascere, anche perché ormai siamo a generazione di nascita, e a vivere fosse solo insomma i suoi primi 15 anni dentro un carcere a cielo aperto qual è Gaza, circondato da fila spinato, in cui può decidere qualcun altro se tu puoi uscire oppure no, quello che puoi fare e quello che non puoi fare, ma ogni tanto ti tiro comunque delle bombe, ogni tanto, quindi devi sempre vivere nel terrore e mai insomma pensare al tuo futuro. Ogni tanto insomma ti invado con i carri armati, così che insomma continuano a togliere tutte le risorse, l'acqua e via dicendo, non puoi pescare, insomma vorrei che Polito un po' ci provasse a vivere in queste gabbie dove fanno vivere, in queste appunto carceri, ma il colonialismo è anche proprio questo, il controllo anche totale, 24 ore su 24 col drone in testa, con la telecamera dentro casa, con il cellulare che ti può esplodere e uccidere da un momento all'altro, con l'idea che ognuno potenzialmente è un corpo terrorista, per cui è facilmente raggiungibile da un missile. Queste non sono cose insomma che sono nate del 7 ottobre sono cose che vanno avanti insomma da decenni, insomma Ilan Papp li fa risalire addirittura alla fine dell'Ottocento, non soltanto Radio Onda Rossa ma addirittura gli storici. Quindi questo continuo pensare, no? Un po' come è successo anche sabato scorso alla manifestazione, per cui ti faccio fare il criceto in gabbia che gira e gira e sappiamo insomma quanto non sia bello vivere come criceto in gabbia che gira sulla ruota. Quindi in questo Antonio Polito ancora, no? Mi chiedo poi sempre se riescano a dormire felici e a dormire tutta la notte senza gli incubi di quello che scrivono. E al centro pagina c'è la morte di Sammy, ragazzo che non era vecchio, aveva 28 anni, era malato di progeria, più longevo, entusiasta, sapeva sognare e ridere. Poi si parla di Pontida, Salvini vara l'alleanza dei patrioti e riapre il fronte con Forza Italia. Orban è un eroe, folla per Vannacci. Matteo Salvini alla kermesse leghista di Pontida lancia la santa alleanza dei popoli europei. Sul palco sfilano tra gli altri il premier ungherese Viktor Orban e l'olandese Wilders. Arrivano i video messaggi di Jordan Bardella, dell'Assemblée Nationale francese e dell'ex presidente brasiliano Bolsonaro. Mamma mia. E folla per il generale Roberto Vannacci. Salvini frena sullo Ius Italia e la ricetta per i prossimi anni non è concedere più cittadinanze o regalarle il più velocemente, la priorità per la Lega è revocare la cittadinanza a quelli che delinquono. È dal 94 e questi stanno al potere ancora continuano a dire le stesse cose. Fratelli d'Italia il caso, chat lo spione fuori dal partito, non sarebbe di Fratelli d'Italia la gola profonda che ha reso pubbliche le chat di partito, ne se ne occupa per il Corriere della Sera Monica Guerzoni. E infine lo IOR ci caccia perché ci amiamo, la coppia ci aiuti il Papa, licenziati dallo IOR per il nostro matrimonio, il Papa ci ridia il lavoro. E questo le notizie che ci vengono dal Corriere della Sera. Poi abbiamo un data room oggi di Milena Gabbanelli e Simona Ravizza. Tac, risonanze dove gli esami sono più precisi nelle diagnosi delle malattie più gravi, il livello di efficienza dei macchinari fa la differenza, mammografi, risonanze magnetiche, tac, sostengono in Italia un carico di 65,5 milioni di prestazioni l'anno, il 58% negli ospedali pubblici, il 42% nelle strutture private convenzionate. La sostituzione di queste grandi apparecchiature può essere necessaria per usura, modalità di utilizzo, numero di guasti, costi di gestione, tecnologie obsolete, proprio come avviene per le automobili. Il data room di Milena Gabbanelli, anche in questa settimana del G7 della salute, continua a pagina 27. In una lunga pagina di esami diagnostici, il problema è l'età, così intitola il Corriere della Sera, che mette una lista di dove sono i macchinari vecchi perché vanno sostituiti. Si parla del, appunto, sia del mammografo che le risonanze magnete, e poi c'è gli acceleratori lineari. E casomai dopo andiamo anche un po' a leggerlo e a capire insomma quali sono i macchinari più obsoleti. Vi annuncio soltanto che ci sono ben due regioni che sono il Molise e la Val d'Aosta che hanno il 100% del macchinari privati, di cui appunto l'87% però e l'83% sono un po' più obsolete. Va bene, questo per quanto riguarda il Corriere della Sera, la prima pagina del Corriere della Sera. Passo la parola.
E allora, da quest'altra voce, buongiorno a tutti e tutte. Passiamo alla Stampa, che dedica, che è come un po' tutti i giornali di questa mattina, un omaggio al 7 ottobre, quindi titola così, ve lo riporto comunque. Senza pace, il 7 ottobre di un anno fa, il massacro Hamas nel sud di Israele, oltre 1000 morti, poi la risposta di Gerusalemme a Gaza, 12 mesi dopo il conflitto si allarga. Fondamentalmente oggi mi sembra che un po' su tutti i giornali assistiamo alla retorica alla quale abbiamo assistito per un anno, però questa volta tutta intrisa, quindi il fatto che tutto ciò che è avvenuto dopo è una reazione legittima al 7 ottobre, qua si parla di risposta di Gerusalemme a Gaza. E, leggevo anche, in realtà mi sposto un attimo su Lanza Online, che giusto questa mattina è stata bombardata nuovamente Gaza, e anche qui si dice bombardata Gaza, ha sventato un attacco con razzi per il 7 ottobre, quindi appunto ancora continua a essere pretesto di genocidio e legittimazione di questo. Ma invece la prima pagina classica della Stampa titola così: Ira Israele, Teheran si blinda, l'Iran chiude gli aeroporti per ore, l'esercito di Gerusalemme sconfitta l'ala militare di Hamas. Nella cronaca di un anno fa su queste pagine c'era già il presagio degli eventi che si sono dipanati nei successivi 367 giorni. Oggi, nell'anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele è impegnato in una guerra multifronte contro Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano, le milizie sciite in Siria, gli Houthi in Yemen, le fazioni palestinesi in Cisgiordania. E la leadership politica si trova davanti al dilemma sulla natura della risposta militare sul suolo iraniano. Certo, se c'ha tutti questi eserciti contro in un territorio, forse sarebbe anche già una risposta all'inadeguatezza della presenza sul territorio stesso. Spalla sinistra, le famiglie in ostaggio di un dolore senza fine, sotto c'è la testimonianza, un anno senza Omer, Bibi l'ha dimenticato, virgolettato. E poi nella parte centrale c'è l'analisi di Domenico Quirico, un passo dopo l'altro verso la guerra totale, la guerra globale si sta avvicinando a piccoli passi, quasi con perfida cautela, un po' come la luce all'alba aumenta quasi palpando la sua preda, il mondo. Stiamo immobili come ipnotizzati perché il pericolo esercita sempre un singolare potere ipnotico sulle vittime. E poi c'è un reportage della Stampa, e bombe, razzi e morte, l'incubo del Libano, perché in tutto ciò il Libano continua a essere bombardato. Infatti a pagina 3, pioggia di bombe su Beirut, siamo alla porta dell'inferno, i due pesanti raid israeliani dall'inizio della guerra hanno illuminato di rosso il cielo, colpiti i quartieri vicino all'aeroporto e nelle strade deserte soltanto i poster di Nasrallah. Questa era pagina 3. Poi la lezione di Sammy che sfidava il tempo. Sulla spalla destra si parla di Salvini, di Pontida di ieri. Salvini va all'attacco, paghino i banchieri, a Pontida nasce l'asse dei patrioti d'Europa, quel club di sconfitti che guarda a Mosca, è il commento a Flavia Perina. La Pontida 2024 segna una oggettiva presa di distanza di Matteo Salvini dal governo e dalle sue stesse responsabilità di vice premier. Il capitano poteva scegliere tra molte formule per animare il palco, ha deciso invece di circondarsi degli aspiranti rivoluzionari d'Europa con club di estremisti di successo ma ovunque sconfitti. Dunque si continua a parlare, insomma, delle spaccature, insomma, che ci sono all'interno della politica interna della destra, che sicuramente si sono accentuate durante queste estate. Poi andiamo a concludere questa prima pagina della Stampa. Se i partiti decidono salari e ore di lavoro, ridurre l'orario di lavoro a parità di stipendio aumenta la produttività e favorisce sia chi fa impresa sia chi lavora. È quanto sostiene una proposta di legge appena presentata da PD, Movimento 5 Stelle e AVS. L'hanno firmata anche Italia Viva Azione più non l'hanno firmata Italia Viva Azione e più Europa. La fotonotizia è un'intervista a Gerry Scotti, e c'è Gerry Scotti in fotonotizia. Il titolo è Gerry Segreto. E con questo si conclude la prima pagina della Stampa. Posso vedere la prima pagina del Manifesto di ieri? Oggi è lunedì, il Manifesto non esce. Vigilia di sangue, diciamo che ieri, rispetto a tutti gli altri giornali che aprivano sulla manifestazione di sabato con toni insomma decisamente altisonanti, i teppisti di Allah ad esempio, del Tempo, è stato uno dei titoli che più è circolato durante ieri, la giornata di ieri, e qui invece si parla degli edifici distrutti dagli attacchi aerei israeliani nel sud di Beirut, per questo vigilia di sangue. La guerra che domina compie un anno, registra un altro giorno di pesanti bombardamenti sul Libano e sulla striscia di Gaza con decine di vittime. Israele ora pensa a un'azione più forte contro la Siria e per ricordare il 7 ottobre potrebbe partire l'attacco all'Iran. Diciamo che anche la stampa oggi parla del fatto che Teheran si blinda, che chiude anche gli aeroporti, chiaramente si attende questa risposta di Israele nei confronti dell'Iran. Subito sotto, i manganelli non fermano la manifestazione, Roma, Tafferugli e la manifestazione pro-Palestina. Sono sul manifesto di ieri, sulla spalla destra ci sono gli editoriali, uno di Mario Ricciardi, un anno dopo la falsa libertà dell'indifferenza. La storia conosce molti periodi di tempi bui in cui lo spazio pubblico è stato oscurato e il mondo è diventato così esposto al dubbio che le persone hanno cessato di chiedere alla politica niente altro se non che presti la dovuta attenzione ai loro interessi vitali, alla loro libertà personale. Sono parole di Hannah Arendt, scritte nel settembre del 59 in occasione del conferimento del premio Lessing, ma rimangono attuali ancora oggi. Prosegue a pagina 3, ancora sotto, un editoriale di Roberta De Monticelli, le motivazioni etiche dei nuovi storici. E poi ancora sotto, l'ira di Netanyahu, due punti vergogna, Macron, due punti stop alle armi usate su Gaza. Hanno fatto anche ieri scalpore queste dichiarazioni di Macron. Poi in conclusione ci sono ancora quattro articoli in basso. Uno parla del giubileo del 2025, sgomberi e cancelli per celare la povertà. Sicuramente questo giubileo 2025 vorrà dire tante cose, e fra le quali anche diversi un problema, l'acuirsi del problema della casa e abitativo nella città di Roma. Sotto accanto pensioni, due punti, minime alzate, sistema più iniquo. Si parla del raduno salviniano tutto a destra a Pontida, sul protone di Pontida il palco alla scritta a caratteri cubitali "difendere i confini non è reato", quindi il riferimento è al processo alla Open Arms. E gli ospiti erano Orban, Vannacci, ma mi pare che già ne avevi parlato te degli ospiti che ci stavano ieri, no? Terribili. E in conclusione il Nord Africa, Tunisia al voto, Saied verso i pieni poteri. A Tunisi il weekend elettorale è stato inaugurato dalla terza manifestazione in poco meno di un mese, convocata dal neonato Comitato Tunisino per i diritti e la libertà. Il presidente faraone Saied ha tagliato fuori tutti i suoi avversari, il voto di protesta potrebbe confluire su Zammel. Io su questo mi fermerei, ricordo che fra mezz'ora comincerà il presidio a Piazzale Clodio in solidarietà al compagno che è stato arrestato sabato durante la manifestazione, che si trova inizierà il processo per direttissima. Io su questo mi fermerei.
Passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, poi c'è un articolo sul Corriere, se ci vogliamo tornare proprio su questa mattina a Piazzale Clodio. Il Sole 24 Ore apre rischio calamità, Italia più fragile, ma sulle polizze insegue l'Europa. Contro i danni da catastrofi assicurato il 5% delle aziende e il 6% delle case. Nel nostro paese il quadro delle regole è in ritardo, si parla anche del suolo e della sicurezza del suolo, pericolo alluvioni per il 29,4% della penisola, quindi quasi un terzo della penisola è in pericolo alluvioni, biodiversità più difese contro il clima estremo. Se ne accorge pure il Sole 24 Ore, che continua poi a pagina 2, insomma da ampio spazio il Sole 24 Ore a questa tematica, facendo diverse pagine, in particolare per quanto riguarda la il rischio del territorio e delle zone allagabili con scenari insomma possibili di alluvione, territori a rischio alluvione per oltre 21 milioni di italiani, insomma siamo quasi appunto a più di un terzo, insomma quasi alla metà. Contro i danni da catastrofe assicurato il 6% delle abitazioni, il tasso di copertura si ferma al 5% nel caso delle aziende, l'andamento colloca l'Italia in testa alla classifica dell'Unione Europea per mancate tutele, questa l'apertura del Sole 24 Ore. Si parla poi della sanatoria ancora per quanto riguarda il patto fiscale, l'ok incrocia il patto fiscale, la riforma tributaria, il costo della sanatoria fiscale prevista dal DDL Omnibus per le annualità 2018-2022 si intreccia con quello del concordato preventivo biennale 24-25 e pesa sulle scelte che dovranno compiere i contribuenti nelle prossime settimane, con valori medi che al netto dell'IRAP, secondo le prime stime, in molti casi sono vicini al minimo di 1000 euro. A fare la differenza, oltre al livello di reddito, è il grado di fedeltà fiscale misurato dalla pagella ISA. Questo già l'avevamo visto la settimana scorsa del patto fiscale in caso di per gli evasori che avessero deciso di versare almeno una parte dell'evasione. Verso il 31 ottobre, dagli incassi ai costi, le vie per ottimizzare l'intesa sulle tasse. E poi ci sono diverse appunto notizie di sfondo. Medio Oriente, un anno fa attacco a Israele, un dossier sul sito del Sole, ingressi 2025 più chance su permessi e lavoro regolare, questo ci dice il Sole 24 Ore. Il DL Immigrati apre a 10.000 nuovi ingressi per badanti, alla conversione fuori quota dei permessi per gli stagionali e un permesso ad hoc per vittime di sfruttamento, nuovi posti aggiunti a 165.000 per il 2025. Poi c'è la Milano Cortina, insomma questo, e poi per chi si occupa di scuola o è impiegato, insomma dipendente della scuola e vuole andare in pensione, pensionamento dei prof, domande entro il 21 ottobre. Questo insomma, la nostra età è ancora molto lontana, la mia un po' meno, ma la tua decisamente tanto. Quindi questo per quanto riguarda le prime pagine del Sole, non so se tu ne volevi leggere delle altre, poi leggerei casomai qualcuna degli esteri.
No, non avevo altre pagine da leggere, stavo cominciando a vedere quelle degli esteri, che insomma stavo guardando quelle francesi, sono anch'esse abbastanza schiacciate sul 7 ottobre, ad esempio Le Figaro, 7 ottobre, un anno dopo l'orrore, l'emozione, la paura. Si parla appunto di Israele, il massacro all'interno dei kibbutz e i martiri. Questo così apre Le Figaro, ma non è l'unico, perché in realtà anche adesso lo ritrovo, anche la Libération, eccolo, e Libération parla del 7 ottobre, un anno dopo, sul Israele a Gaza. C'è un'intervista evidentemente a David Grossman, insomma l'immagine di copertina di Libération è dedicata alla foto fuori al rave che era stato fatto, però no, quindi per ora mi fermerei e magari
possiamo andare a vedere qualche prima pagina dei siti online. Iniziamo dalla BBC, che sta continuando a pubblicare minuto per minuto gli attacchi aerei israeliani su Beirut. Gli attacchi aerei israeliani hanno già colpito Gaza e Beirut un anno dopo il 7 ottobre. Le foto, insomma, questa è stata una nottata veramente dura sia in Libano che a Gaza, ma anche a Jenin. Israele dice che sta colpendo obiettivi di Hamas e Gaza. Ricordiamo insomma che non c'è mai nessun'altra informazione che non sia quella da parte dell'IDF, altro che embedded. Non c'è nessun giornalista ancora dopo un anno che è potuto entrare dentro Gaza, e ce ne sono penso forse quasi pochissimi, ma forse nessuno internazionale dentro la Cisgiordania. Non ci sono mezzi di informazioni indipendenti che danno notizia di quello che verifica le notizie che dà l'IDF, che senza neanche processi, non so, vagamente così, arresti, niente, cioè spara e uccide chiunque gli capiti a tiro per secondo insomma sue supposizioni di appartenenza. Israele appunto dice che sta colpendo obiettivi di Hamas a Gaza, così come i siti di Hezbollah in Libano, mentre le persone in Israele ricordano gli attacchi di Hamas dell'anno scorso. Questo ci dice la prima pagina della BBC Online, che fa anche un'analisi. L'anno di uccisioni e ipotesi infrante ha portato il Medio Oriente al limite di una guerra più profonda e più ampia. E poi l'esplosione, c'è stata un'esplosione in Pakistan di cui i nostri giornali non mi sembra che hanno dato notizia. L'esplosione uccide due cinesi vicino all'aeroporto di Karachi in Pakistan. Questo ci dice il e poi ancora la BBC Online ci parla dell'uccisione del attivista dell'opposizione russa ucciso mentre combatteva in Ucraina, e nell'Ucraina nord orientale. E poi il nuovo uragano che minaccia la Florida mentre vacilla, mentre, cioè, come al solito, insomma, gli Stati Uniti poi sono sempre attraversati dagli uragani. La diretta di quello che sta succedendo, dell'intensificarsi degli attacchi in Libano, ce la dà anche aljazeera.com, in cui appunto Israele intensifica gli attacchi del Libano, colpisce Gaza nell'anniversario del 7 ottobre. Raid israeliani, ci dice anche pochi minuti fa, oltre a pochissimi giornali riportano le dichiarazioni di Macron, mi sembra, su quello che ha detto a Netanyahu. E poi ci dice Al Jazeera che anche l'Austria chiede un cessate il fuoco a Gaza. Insomma, a me mi sembra tante chiacchiere e poi nessuno che fa niente. E invece Al Jazeera fa un articolo sul record di aiuti militari che gli Stati Uniti d'America stanno inviando in Israele proprio nell'anniversario del 7 ottobre, e poi parla della Cina, perché i suoi cittadini sono stati uccisi appunto in Pakistan in questo attentato. Questo mi sembrano le notizie più importanti che Al Jazeera pubblica questa mattina. Ne parla ovviamente anche il New York Times. La guerra che non finirà, come il 7 ottobre ha scatenato un anno di conflitti. I memoriali dell'anniversario dell'attacco a Israele, ci dice il New York Times. E poi i nostri fotografi in Israele e a Gaza discutono delle immagini che non possono dimenticare. Sette giornalisti del New York Times descrivono i momenti che hanno definito un anno di guerra. Questo ci dice il New York Times. Mentre per quanto riguarda il Guardian, quindi l'Inghilterra, il razzo di Hezbollah colpisce Haifa dopo che l'IDF ha bombardato Beirut, e intanto Israele celebra il 7 ottobre. Si parla di migrazioni sul Guardian, la migrazione irregolare nel Regno Unito e nei grandi paesi europei è la stessa del 2008, mostra una ricerca. Questo ci dice la prima pagina del Guardian Online. E poi ci parla di John McFaul, spera di essere il primo astronauta con una disabilità. E niente, insomma, mi sembra che questo sia anche quello che. L'ultimo giornale che vi leggo è il Jerusalem Post. In prima pagina viene messa la foto di Idan Shtivi
ucciso, ostaggio ucciso, il corpo detenuto da Hamas, si annuncia nel forum. Vi ricordo insomma che il tutto è sempre tradotto dal traduttore automatico, quindi possono esserci dei problemi di traduzione. Poi si parla del ristorante di Haifa che subisce un colpo diretto, 9 feriti dopo l'attacco missilistico degli Hezbollah, e c'è un reportage che il Jerusalem Post pubblica, che sono tutti i numeri dell'IDF in questo anno di bombardamenti. Pubblico, poi casomai lo possiamo anche andare a vedere. Il Jerusalem Post insomma dà anche indicazioni dei jet dell'aeronautica israeliana che continuano a colpire ancora a Gaza, dopo che hanno sventrato qualsiasi cosa. Niente, questo mi sembrano le prime pagine dei giornali esteri, e noi facciamo, vai, non so se...
No, stavo vedendo velocemente, insomma, anche qui gli online de Le Monde, che però appunto ripete un po' quello che già si è detto. Si parla, cioè ritrovo anche qui rispetto a quello che dicevi prima, le dichiarazioni di Macron su Netanyahu, tra Macron e Netanyahu, un fine settimana di scambi tesi sulla situazione in Medio Oriente. E il presidente francese e il primo ministro israeliano hanno avuto una conversazione telefonica domenica dopo scambi di tensioni legati alle dichiarazioni di Macron, che chiedeva la sospensione delle consegne di armi a Israele. Anche per un leader esperto degli equilibri di potere nelle relazioni internazionali, anche con i suoi alleati, il messaggio inviato sabato sera 5 ottobre dal primo ministro israeliano al presidente francese dell'ordinario. E poi insomma prosegue ed è sulle Monde. E poi che cos'altro avevo visto su Arez online, siamo sempre, si parla della la comunità di confine di Gaza, celebra il 7 ottobre mentre risuonano gli allarmi missilistici. Il titolo principale è dedicato a una testimonianza testimonianze da incubo senza fine. Si parla dell'ostaggio israeliano rapito al Nova Festival, che è stato ucciso il 7 ottobre di quest'anno, penso. Il corpo è stato ritrovato a Gaza. E su questo poi insomma mi fermerei qui.
Allora, l'ultimo articolo che vi dicevo prima, appunto, c'è questo report che pubblica l'IDF sul Jerusalem Post. Dal 7 ottobre dello scorso anno l'IDF pubblica i dati ufficiali dell'ultimo anno di guerra, avendo l'IDF pubblicato aggiornamenti regolari pubblici su quelle che sono le operazioni militari. E c'è anche, io lo ripeto ancora, un documentario da parte di Al Jazeera, lo trovate sul sito di Al Jazeera, proprio sulle pubblicazioni invece anche dei militari dell'IDF e delle varie notizie allucinanti che hanno pubblicato con i loro telefonini, eccetera, insomma, poi cronaca di un genocidio così in diretta. Comunque l'IDF stima che ci sia un'alta probabilità che parlano di 14.000 appartenenti ad Hamas, alla Jihad Islamica Palestinese e altri gruppi della striscia di Gaza che sono stati uccisi, 14.000 persone. Si stima che ci siano ha condotto l'IDF 7.000 indagini dall'inizio della guerra, va bene, tutti i numeri insomma che poi alla fine hanno portato alla uccisione appunto di tantissimi civili, soprattutto bambini, e l'IDF appunto pubblica questi numeri freddi che riguardano le persone. La notizia sicuramente più interessante è quella dei riservisti o dei militari, e ci sono 726 morti da parte dell'IDF dall'inizio della guerra, che include anche 346 uccisi durante l'invasione terrestre di Israele delle strisce di Gaza, 346 soldati israeliani, e poi i numeri dei riservisti: ha dovuto chiamare Israele 300.000 soldati di riserva in tutto il paese per la guerra, di cui l'80% sono uomini e il 18% sono donne, e quasi il 50% di questi riservisti ha 20 anni. Quindi anche generazioni che comunque crescono in maniera così crudele, e il 30% 30 anni, mentre solo il 13% di loro era sulla quarantina. Il 4,8% aveva 50 anni e l'1% 60, e circa il 7% altre età. Quindi generazioni cresciute insomma con il genocidio negli occhi, cioè nelle mani, perché poi lo fanno. E questo per quanto riguarda la rassegna delle prime pagine. Facciamo uno stacco e poi rientriamo per quanto riguarda invece le letture di alcuni articoli. We'll be right back. 87.9 Radio Onda Rossa, vi ricordo che fra poco cercheremo di collegarci con la Val di Susa per lo sgombero appunto del presidio di San Giuliano, che c'è stato questa notte, che ad oggi al momento il presidio è in mano alle forze dell'ordine. Poi ci collegheremo anche con Piazzale Clodio per andare ad sentire qualche compagno sul presidio che si sta svolgendo, che inizierà alle 9 in solidarietà con l'arresto di Tiziano che è avvenuto sabato scorso, e poi ci collegheremo con Michele Giorgio per andare a capire cosa sta succedendo anche in Cisgiordania in questo anniversario del 7 ottobre. E questo per dirvi che la rassegna stampa, insomma, sarà un po' così particolare, anche visto anche che i giornali non sono dei migliori, anzi sono abbastanza nauseabondi. Per intanto che proviamo a collegarci con la Val di Susa, io vi leggo un articolo del Corriere della Sera che riguarda invece l'ancora la manifestazione di sabato. Roma, l'antiterrorismo al lavoro sugli scontri, oggi Meloni alla sinagoga. Meloni alla sinagoga, qui ci abbiamo veramente gente che si rivolterebbe nella tomba per questo titolo. Ci hanno tirato le molotov sotto i blindati, l'accusa arriva dai sindacati di polizia, in questo caso da Domenico Pianese, segretario generale del COISP, uno scenario che va oltre la guerriglia urbana, che è al centro degli accertamenti investigativi che puntano a identificare chi ha pianificato e condotto l'assalto di oltre 200 black bloc ai blindati delle forze dell'ordine sabato in piazzale Ostiense. Le Digos di Mezza Italia, in coordinamento con quella romana guidata da Antonio Bocelli, sono al lavoro su un'enorme quantità di immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della rete comunale e private, nonché su quelle girate dalla scientifica, oltre che sui video acquisiti da fonti aperte come social. Frame preziosi dei quali saranno estrapolati parametri biometrici da confrontare con quelli in banca dati per arrivare ai nomi di chi ha lanciato di tutto contro gli agenti aggrediti di fronte e alle spalle, anche bottiglie incendiarie. Per chi indaga, la composizione del gruppo principale di Black Bloc appare definita: attivisti storici del centro sociale a Scatasuna di Torino o dell'ex panetteria occupata di Milano, seguita anche dai collettivi studenteschi romani, con infiltrazioni di personaggi provenienti da Veneto, Toscana e Campania. Sono sfuggiti ai controlli autostradali della mattinata quando sono stati respinti 201 pregiudicati per reati di ordine pubblico. Viaggiano su pullman e più della metà dei passeggeri aveva trascorsi giudiziari, un nucleo per lo più di area antagonista anarchica sul quale si concentra l'attenzione della Procura di Roma, che come in altri casi di incidenti di piazza ha affidato l'indagine al pool antiterrorismo. L'articolo lo finiamo di leggere fra poco, articolo insomma che va un po' commentato, questo del Corriere della Sera, perché è molto minuzioso.
Sì.
E tuttavia noi adesso
siamo in collegamento con un compagno dalla Val di Susa, e intanto ci senti?
Sì, ciao, buongiorno.
Anche noi ti sentiamo, grazie di essere qui con noi. Guarda, io ho qua sotto mano ad esempio un articolo della Stampa online di questa mattina, appunto, che parla dei sgomberati presidi notav in vista degli espropri dei terreni a Susa. Noi da questi microfoni già ne abbiamo parlato un po' di questo campeggio che era cominciato giusto il 5 ottobre, e quindi se ti va di raccontarci che cosa è successo questa notte.
Il perché eravamo lì era già stato raccontato, giusto per come diceva anche l'articolo che hai citato, quei terreni che erano stati acquistati da molte persone partecipanti al movimento Notav nel 2012, e ora Telt deve concludere gli espropri, e quindi siamo ritrovati da sabato, e stanotte appunto nella giornata si è capito che insomma sarebbe successo qualcosa, e stanotte poi effettivamente da dopo l'una e mezza così sono cominciate ad arrivare le forze dell'ordine per sgomberare. È abbastanza agguerrite, ecco, comunque c'era un buon numero di persone che erano riuscite ad arrivare a resistere. Ovviamente il giorno non era proprio molto fortunato, come sempre ovviamente ricade sulla settimana lavorativa, quindi le disponibilità erano quelle che erano, e comunque con un weekend in cui successe anche tante altre cose, però insomma siamo stati lì finché appunto verso le 9:30 non sono arrivati dall'autostrada. Adesso non so se qualcuno, qualche ascoltatrice o qualche ascoltatore che ci ascolta c'era presente, però insomma proprio lì davanti sono arrivati con le camionette, alcuni impedimenti, diciamo alcune barricate che hanno preso fuoco in modo che si è un po' ritardata l'ingresso, però ecco sicuramente le forze dell'ordine erano abbastanza decise sul loro percorso, quindi comunque è anche un po' da segnalare il fatto che non si sono risparmiati il lancio ad altezza uomo, quindi ci sono andati giù abbastanza decisi, ecco, nei confronti delle persone che stavano lì a resistere, quindi anche per la potenza di fuoco e così via. A un certo punto sono scesi dall'autostrada e hanno preso piano piano il controllo del presidio. Adesso erano rimaste scacciando tutte le persone presenti e si sono appunto poi si sono radunate nei pressi del presidio e siamo stati lì un po', e poi effettivamente la situazione è un po' scemata verso le 4:30 e così via. C'erano due persone che erano ancora su una piattaforma, su un albero fino a poco fa, a resistere, che però, visto che appunto in questo preciso momento non c'era un presidio solidale, è stato deciso insieme a loro di scendere, sono scese, sono sane e salve, ecco. Quindi al momento il presidio è purtroppo nelle mani delle forze dell'ordine, che stanno piazzando i jersey, quindi stanno recintando questi pochi metri quadrati in una maniera simile a quella degli altri cantieri del TAV, quindi come San Nidero o di Chiomonte.
Certo, quindi comunque appunto mi sembra anche dai racconti che avevamo ricevuto inizialmente, però, che c'è stata una risposta piuttosto determinata. Forse, cioè, non so se ve l'aspettavate così immediata, e comunque poi a questa risposta delle forze dell'ordine mi sembra che c'è stata una resistenza. E ti volevo anche chiedere adesso un po' se ci sono delle prospettive nei prossimi giorni, cioè qui appunto sta cominciando un nuovo cantiere in Val di Susa, e ci saranno dei prossimi appuntamenti?
Sì, beh, allora, come era stato spiegato nell'altra diretta, comunque non se ne era molto chiaro magari esattamente qual era come sarebbero arrivati. Diciamo sì, che sono arrivati un po' nella maniera un po' più, ecco, appunto, decisa, sì, muscolare, no? E quindi si è reagito di conseguenza, naturalmente. Però appunto effettivamente loro adesso hanno diversi giorni per mandare avanti, poi per iniziare a mandare avanti le procedure burocratiche di esproprio con i proprietari, e quindi è un po' compito in generale delle varie anime del movimento tutto di far sì che questa procedura sia il più possibile ingabugliata, ecco, complicata. E, oggi pomeriggio, cioè in serata, ci dovrebbe essere già un primo appuntamento, però al momento non è ancora sicuro, quindi lo direi, certo, subito. E, insomma, adesso ci riacchiappiamo un attimo, sì, e capiamo, però sicuramente nei prossimi giorni ci saranno, ecco, altri appuntamenti di lotta, anche perché appunto loro si stanno facendo questo simpatico fortino lì, hanno chiuso tutta una parte della strada, della statale, abbastanza ingente, ci possono arrivare solo le persone che sono coinvolte negli espropri, però insomma devono presidiare un'area veramente veramente abbastanza grande.
Certo, va bene, allora noi ti ringraziamo, sicuramente da questi microfoni va tutta la nostra solidarietà. Se ci sono poi altre notizie, altri appuntamenti da rilanciare, mi sembra appunto che comunque è chiaramente l'intenzione della Val di Susa, come un po' insomma il suo spirito, è quella di continuare a resistere e sicuramente di non lasciare alcun centimetro di terra così regalato. Questa mi sembra che è stata anche la risposta di questa notte, dunque penso che ci continueremo a sentire. Grazie.
Naturalmente, vi ringrazio molto e ci facciamo sicuramente sentire.
Saluti.
Grazie.
Ciao.
Ciao, buona giornata.
E allora torniamo in rassegna stampa. Io appunto stavo vedendo questo articolo che trovate sulla Stampa, che fa un po' una cronaca di quello che è successo. Ancora una volta lo Stato ha scelto la linea dura, come nel caso di Venaus nel 2005 e di San Didero nel 2021, sgomberando nella notte i terreni di Susa in località San Giuliano, ancora prima di dare il via agli espropri in programma a partire da mercoledì 8 ottobre. Per questo un po' in diretta dicevamo che era un po' inaspettata proprio già proprio questo arrivo così immediato e così duro. E sto leggendo dalla Stampa online, chiaramente non sul cartaceo. Da sabato decine di attivisti del movimento Nottav avevano iniziato a vivere permanentemente notte e giorno nel presidio costituito da container e tende e che da anni sorge sul terreno lungo la statale 25, acquistato in modo collettivo nel 2012 da oltre 1000 oppositori del progetto della linea ferroviaria. La statale 25 è al momento interrotta dalle forze dell'ordine nel tratto a cavallo dall'uscita di Susa con deviazione sulla statale 24. L'articolo prosegue, c'è un paragrafo appunto sull'acquisizione delle aree che però insomma tralascerei. Alta tensione, ora la tensione in Valsusa è destinata ad aumentare, proprio come nel caso di San Didero nei giorni del 2012, culminati nell'occupazione da parte della polizia delle aree destinate al cantiere del nuovo autoporto, credo ci sia un errore, non era il 2012 ma il 2021, autoporto di Torino Bardonecchia, che dovrà essere trasferito da Susa per far spazio ai cantieri del prossimo anno. Giornate caratterizzate allora da altissima tensione, soprattutto in seguito al singolare episodio del gruppo di 5-6 attivisti rimasti nell'area in fase di sgombero, incatenati per una settimana all'interno di un edificio diroccato che sorgeva nell'area di 70.000 metri quadri occupata dagli agenti con un blitz. Così l'articolo si conclude. Secondo me da questo articolo ci possiamo anche prendere un attimo una pausa, però quello che racconta appunto è chiaramente l'arroganza dello Stato e dall'altro lato la determinazione e la resistenza dei compagni, delle compagne, dei solidali, insomma di chi subisce quel tipo di oppressione e sfruttamento. E era un po' quello che leggevamo poi all'inizio di quella che è stata la giornata di sabato, una dimostrazione di forza da parte della Questura di Roma, che insomma, e non solo, di tutta la politica, dei vari ministri che hanno detto il loro no alla manifestazione in solidarietà con la Palestina, tutto il dispiegamento di forze dell'ordine che forse solo una città come Roma è in grado di mettere in campo, e dall'altro lato però una risposta insomma per quanto mi riguarda anche un po' sopra le aspettative, nonostante appunto tutti i blocchi delle anche alle autostrade, quindi insomma il fatto che comunque chiaramente per certi punti di vista ha funzionato tutti questi blocchi, perché hanno impedito a molte più persone di raggiungere la piazza, però 10.000 persone tutte c'erano lì nella piazza.
Beh, sicuramente diciamo che nella giornata di sabato, se lo vogliamo commentare, poi torniamo anche sul Corriere della Sera che racconta un po' anche di come appunto poi il famoso antiterrorismo sta portando avanti chissà quale indagini per andare a identificare, non si capisce bene chi. Comunque una manifestazione, come detto te, io penso che sabato abbia in qualche maniera dimostrato insomma il fallimento di due realtà per quanto mi riguarda. Una è sicuramente quella del ministro degli interni, cioè che non soltanto sei stato l'unico governo, cioè quello italiano, aver vietato in tutto il mondo una manifestazione per la Palestina, si sono svolte addirittura in Germania, cosa che insomma in questo ultimo periodo è alquanto complicato. Ci sono state manifestazioni anche a Parigi, a Londra, addirittura in Australia, c'è stata addirittura a Seul, insomma diciamo ci sono state manifestazioni in tutto il mondo e l'Italia è l'unico paese che ha deciso di vietare insomma le manifestazioni palestinesi, e lo ha fatto insomma con un clima insomma veramente un po' allucinante nei giorni precedenti, attaccandosi anche a parole insomma, siamo di fronte a un genocidio, insomma vietare le manifestazioni così insomma non mi sembra non, non, non c'è stata, insomma, spesso non si vengono, non vengono neanche chieste le autorizzazioni, quindi in qualche maniera non vuol dire, non so neanche che vuol dire vietare le manifestazioni o vietare dei presidi, tanto che poi ha dovuto all'ultimo momento alle 14 autorizzare il presidio a Piramide. Perché l'ha autorizzato? Perché oltre, cioè al di là dei 1600, ha detto la questura, che ci sono stati fermi identificati in tutta Italia, 1600, quindi vuol dire ce ne sono stati almeno il triplo, quindi vuol dire in tutta Italia sono stati fermati i pullman, i flixbus, sono state fatte scendere le persone, vabbè l'abbiamo raccontato, insomma lo trovate sul sito di Radio Onda Rossa, nonché quello assurdo che è successo agli studenti, alle studenti di Pisa, no? Quindi pullman che non sono stati fatti arrivare, persone che sono state perquisite, e poi c'è stata questa gestione della Piazza Romana allucinante, per cui un ministro degli interni che non solo appunto fa più di 1600 ma dopodiché blinda una piazza come quella di Piramide con addirittura le cancellate tutto intorno, quindi voglio dire, cioè ci saranno state, non lo so, almeno 50 camionette, forse di più, ci stavano tutto intorno, ci stavano, no? Hai chiuso tutta via, cioè, Piramide non è una via, una piazza piccola, le vie d'accesso non sono poche, calcolando tutti i blindati che c'erano lì, tutti i blindati che c'erano intorno lì, e appunto hanno chiuso con le cancellate che io insomma non le vedevo da Genova del 2001, quindi oltretutto il ministro degli interni è riuscito a dichiarare che ci sono stati 34 feriti. Allora, una gestione della piazza che vede, ci saranno state, non lo so, quanti poliziotti? 1500 aveva detto, non
avevano detto sì che ci stavano 1500,
quindi saranno state pure 2000, i fermi, non so quanti blindati, addirittura le infuriate, e poi mi pubblichi sul Corriere lo gnegne che ci stanno le Molotov sotto i blindati della polizia, mi parli di 30 agenti feriti, cioè se questo è l'ordine pubblico in cui tutto questo spiegamento delle forze porta ad avere 30 agenti feriti, io vorrei capire perché abbiamo speso tutti questi soldi per blindare una città di cui non c'era assolutamente bisogno di farlo. Ripeto, una gestione stata le compagne e compagni, insomma le persone che hanno partecipato, di un alto, cioè di un coraggio veramente interessante da analizzare, no? Perché 10.000 persone che comunque sono riuscite ad arrivare dentro quella piazza, hanno alcune addirittura dovuto lasciare i documenti, comunque essere fotografati con i documenti, comunque dovevi passare tra le forze dell'ordine ad uno, insomma impegnativo, poi stavi dentro la gabbia di Griceti per ore e ore e ore, insomma diciamo che tendenzialmente c'è stata una forte la volontà e la determinazione di scendere in piazza a fianco contro il genocidio, ma io dico al di là della Palestina, qui il genocidio lo sta facendo il governo italiano, quindi cioè, le armi sono le nostre, quindi i genocidi insomma li stiamo facendo anche noi, mi sembra importante anche ribadire questo, no? Che non è solo a fianco di, ma è anche proprio anche contro quello che è il nostro i soldi che questo governo spende per continuare a inviare armi Israele o anche componenti dell'Aeronautica, insomma, e via dicendo, c'è tanti modi ci sono per aiutare Israele in questo momento. Quindi io sì, se fossi stato il ministro degli interni mi sarei dimesso dopo la gestione della piazza. No, lo dico veramente, cioè lo dico veramente, cioè se tu riesci a dichiarare il giorno dopo ci sono 30 agenti feriti dopo che tu ne hai messi in piazza 2000 e tutte le c'erano le grate, quindi ma che, cioè, non so, mi riesce difficile capire che il livello di gestione dell'ordine pubblico, che non ce n'era minimamente bisogno, insomma le persone volevano semplicemente anche fare un corteo, che 10.000 persone mi sembra anche giusto un diritto avere, no? Che devo fare ore di corteo, ma un minimo di corteo anche per far sfollare 10.000 persone, come pretendeva la questura di far sfollare, di far uscire 10.000 persone circondate come i criceti, cioè anche su questo è ovvio che a un certo punto da una parte qualcuno ha provato a uscire, cioè non so come dire, non lo so, io pur io penso che sia stata una giornata che ha visto insomma anche persone di diverse età, di diverse generazioni, c'erano tanti giovani ma anche persone più adulte, comunque in una piazza che aveva un clima insomma non proprio tranquillo visto le intimidazioni che c'erano state nelle ore precedenti, insomma questo mi è sembrato a me. Poi ci sono stati gli slogan, ci sono state tante bandiere Niente, questo per me.
No, sicuramente è stata una piazza molto, molto partecipata, ma a partire appunto dal contesto, poi senza scordarsi, come dire, il contesto di partenza, un anno di genocidio, più di 40.000 morti, comunque il mondo che è sull'orlo di una guerra mondiale e che appunto è anche in, non è che solo, insomma, in diverse parti del mondo si sta resistendo. E quello appunto che mi sembra che si è visto sabato è stata un po' una risposta appunto, come dire, a questo momento di guerra, di genocidio e appunto un po' in continuità con le resistenze che ci sono in giro per il mondo. Per questo penso che quella di sabato ha dimostrato anche una grande sensibilità da parte delle persone che hanno partecipato, una grande generosità da parte delle persone che sono partite da Torino, da Bologna, da Milano, si sono fatte fermare, hanno speso la loro giornata, che nonostante le identificazioni sono comunque arrivate in piazza e che nonostante le tre ore sotto la pioggia, sotto insomma quel clima poi repressivo che c'è stato, sono comunque rimaste in piazza. Perché? Perché appunto si voleva fare un corteo contro appunto l'arroganza dello Stato, che appunto voleva impedire una manifestazione a più di 10.000 persone. E penso per questo che ci sia stata una grande generosità e una grande sensibilità che non è scontata se si guarda agli ultimi anni di movimento in Italia, di mobilitazioni in Italia, che comunque per certi punti di vista non sono sempre state così sentite, così partecipate. Dall'altro penso pure che il punto del 5 ottobre sicuramente non è un punto di arrivo, però è frutto delle mobilitazioni che ci sono state lungo tutto l'anno in Italia. Cioè la questione della Palestina ha scosso città, paesi, scuole, posti di lavoro, università e tutte le accampate che ci sono state. Penso che il punto di arrivo, cioè in questo senso è stato un punto di arrivo. La sfida secondo me per tutte queste persone e la lettura secondo me che bisogna anche avere della manifestazione del 5 ottobre appunto non è quella di fermarsi lì, ma di capire appunto anche che seguito dare, perché comunque il mondo non si ferma a Piazzale Ostiense, ma sta andando ben avanti.
Sì, poi secondo me, se vogliamo poi concludere con un'analisi eccetera, fa dispiacere pensare insomma che aver letto nei giorni prima del 5 ottobre dei comunicati anche della comunità palestinese avvallare poi questa di divisioni o estremismi, non so, insomma di avvallare un'idea anche che la questura ha cercato di portare avanti sia sui giornali prima, ma anche poi durante la piazza con questa militarizzazione, facendo capire che, cioè, mi sembra che delle volte sia importante invece avere dei punti fermi e provare anche a osare un po' di più. Cioè la comunità palestinese poteva dopo tutto questo tempo anche provare per una volta in questa città ad osare, no? Un po' di più. Evidentemente insomma questa cosa ricalca un po' la politica che la comunità ha deciso negli ultimi anni di portare avanti e quindi è stata una grande assente e questo insomma non fa per una piazza invece che si è rivelata di solidarietà e anche di forte, appunto come diceva prima il compagno, di forte coraggio ma soprattutto insomma di sapere dove stare, cioè di avere chiaro bene in mente dove posizionarsi, perché mai come in questo momento, per quanto mi riguardo, se sta da una parte o se sta dall'altra, cioè le mediazioni sono veramente poche e le mediazioni appunto non ci sono neanche non, insomma non possono stare nel mezzo di faccio per la Palestina un'altra cosa, c'è un controparte molto forte, c'è un genocidio in corso, e ci sono titoli di giornali e governi che continuano a vendere armi, insomma le mediazioni
ci sono, dei momenti molto... appunto in cui comunque le cose sono molto chiare e bisogna semplicemente scegliere da che parte stare, cioè se in un momento in cui appunto più di 10.000 persone vogliono scendere in piazza e tu imponi quel dispiegamento di forze lì, cioè anche lì è quello che succede dopo, gli incidenti, la frustrazione, la rabbia è l'immediata conseguenza, ma non può andare altrimenti, cioè c'è tutta la legittimità di fare un corteo, di fare una manifestazione, se lo impedisci quella è la conseguenza più naturale e a mio avviso più giusta e coerente.
L'ultima risposta, insomma, poi non so se nella mattinata vogliamo anche parlare, c'è stato anche, mi sembra, un ragazzo del Righi, se non mi sbaglio, che è stato menato anche dalla, evidentemente, qualcuno della comunità ebraica, a cui dedichiamo insomma solo questo titolo, e con questo io chiuderei questo spazio, che è: oggi Meloni alla sinagoga a Milano in ricordo del 7 ottobre con Ignazio La Russa. Questo è la linea che in qualche maniera in questo paese si sta continuando a portare avanti, e nel capoluogo lombardo, appunto, quindi avremo prima ministra al sinagoga e l'Ignazio La Russa a Milano insieme al capo del Copasir Leonardo Guarini e alla senatrice Liliana Segre, al sindaco Giuseppe Sala, e quindi queste saranno le commemorazioni che la comunità ebraica ha deciso di portare avanti nella giornata di oggi. Appunto, dicevamo questo ragazzo del Righi che è stato che è stato menato da alcuni, evidentemente, della comunità ebraica. E poi per ultimo noi andiamo a ricordare che fra poco cercheremo di collegarci anche con Piazzale Clodio, visto che dalle 9 c'è il presidio per Tiziano, appunto questo compagno, ragazzo di cui parla anche un po' il Corriere della Sera, dice insomma due cose: oggi l'unico arrestato finora per gli scontri, Tiziano, trentenne, Ascolano, con un passato di studi a Perugia e qualche precedente, sarà processato per manifestazione non autorizzata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui sulla rete si sono mobilitati i movimenti pubblicando una foto in cui il giovane è a terra, strattonato dagli agenti accusati sui social di maltrattamenti. Stavo andando a prendere il treno, la sua giustificazione oggi potrebbe ripeterlo di fronte al giudice, accertamenti anche sulla presunta aggressione sionista a uno studente del liceo Romano Righi. Questo dice il Corriere della Sera, quindi insomma cercheremo anche di seguire Piazzale Clodio. Per ultimo, insomma, ricordo che anche riferito sempre a sabato, che c'era comunque lo sciopero.
Ah, certo, fra le altre.
Tra le altre cose, per me, cioè incommentabile, e che però alle 5 lo sciopero era finito, quindi i mezzi circolavano, si poteva benissimo aprire una metro, un treno, insomma. Ricordo che parte del corteo che ha provato a ritorno ad andare a riprendere i treni verso Piazzale dei Partigiani è stato chiuso, insomma. Comunque un altro ha cercato di andare su via Marmorata, insomma anche spezzoni di manifestazioni che hanno provato appunto in qualche maniera a lasciare o a muoversi, e che coraggiosamente, devo dire, che con quel dispiegamento di forze veramente tanto coraggio, e sono stati insomma un po' fermati e via dicendo.
Possiamo, io se volete possiamo leggere il comunicato che racconta l'episodio in cui è stato menato lo studente del Righi. Lo leggo dalla pagina Instagram del collettivo Ludus: studente del Righi vittima di un attacco squadrista dei sionisti, attaccano uno di noi, colpiscono tutti. Ho provato a scappare nell'altra direzione, ma sono stato fermato da altri tre ragazzi. Mi sono buttato a terra in posizione fetale, coprendomi la testa con le braccia. Mi hanno tirato calci sulla schiena e sulla testa e poi sono scappati portandosi via la bandiera. Questo sabato stavo tornando dalla manifestazione insieme ad altre due persone. Avevo una bandiera della Palestina in mano. Un ragazzo davanti a noi ci ha chiesto una sigaretta per attirare la nostra attenzione. Dopodiché mi ha aggredito dandomi due pugni in faccia. Attacco squadrista da parte dei sionisti tornando dalla manifestazione. Sabato 5 ottobre, dopo la manifestazione, un gruppo di sionisti ha aggredito Luca, uno studente del Righi, per mezzo di un attacco squadrista. Mentre la polizia si concentrava sull'impedire ai manifestanti di muoversi in corteo, i sionisti venivano lasciati liberi di percorrere le vie adiacenti a piazzale Ostiense per compiere atti di violenza nei confronti dei compagni e delle compagne. E questo è l'ennesimo esempio della violenza perpetrata dai sionisti in Palestina con l'occupazione e i bombardamenti, a Roma con attacchi a chi solidarizza con il popolo palestinese. Inoltre è da esempio anche la metodologia squadrista basata sulla prevaricazione, essenza dell'ideale colonialista, che porta a scagliarsi in cinque contro un ragazzo, come a bombardare i campi profughi. Quello di Luca non è un caso isolato, né della giornata di ieri né degli ultimi anni, nei quali le aggressioni alle compagne sono aumentate a causa della legittimazione da parte della politica di espressione di fascismo e di squadrismo forti dell'indifferenza delle masse. E poi appunto finisce con questo appello: antifascisti e antisionisti sempre, saremo in prima linea contro l'indifferenza, che si tratti dell'attacco ad un nostro compagno e amico, che si tratti del DDL 1660 o di un genocidio come quello che sta avvenendo in Palestina. E con questo direi che possiamo magari concludere questa parte. Ricordiamo appunto che intanto è cominciato il presidio a Piazzale Clodio, noi stiamo provando a collegarci con qualche compagno o compagna da Piazzale Clodio e ci prendiamo un momento. Che facciamo? Ci prendiamo un momento.
Radio Onda Rossa, come dicevamo, torniamo in diretta. Ringraziamo Michele Giorgio per essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Michele, oggi è 7 ottobre 2024, è passato un anno appunto dall'operazione partita da Gaza. Volevamo con te un po' commentare che cosa di cosa si parla oggi dentro Israele, ma anche ovviamente dei fortissimi ancora attacchi dentro la striscia di Gaza e soprattutto in Cisgiordania.
Sì, naturalmente oggi ci sono due situazioni completamente diverse, perché chiaramente in Israele il 7 ottobre ha un significato solo per ciò che riguarda l'attacco che Hamas ha fatto nel sud del paese un anno fa, e quindi oggi ci sono una serie di commemorazioni che sono iniziate alle 6 del mattino a 29 minuti, che corrisponde al momento in cui da Gaza sono partiti questi razzi lanciati da Hamas, centinaia, poi sono diventati migliaia nel corso della giornata, e c'è stata appunto questa incursione all'interno che ovviamente è inutile ricordare tutto quello che è accaduto, e per Israele questa data ovviamente ha un significato solo per quello, per i morti del festival musicale Nova accanto al Kibbutz Re'im, per le vittime che ci sono state, e naturalmente anche per gli ostaggi, oltre 250 che sono stati presi, portati a Gaza, dove ce ne sono ancora 101, ma in maggioranza sono morti. Per i palestinesi chiaramente, e non solo loro, tutto ciò che riguarda invece il 7 ottobre e soprattutto le ore successive, il giorno dopo, corrisponde invece a quella che è stata la ritorsione da parte di Israele per quello che era accaduto, una lunga vendetta, una lunga rappresaglia che non è mai cessata e che ha comportato nel corso dei mesi un'offensiva militare incessante da parte di Israele contro la Striscia di Gaza, in realtà poi in forma minore ma non meno dura è avvenuta anche in Cisgiordania, però a Gaza, voglio dire, davanti agli occhi di tutti, la distruzione quasi completa di un territorio palestinese popolato da oltre 2 milioni di civili. Abbiamo contato sino ad oggi almeno 42.000 morti palestinesi, tra questi ci sono migliaia di bambini e di donne, persone innocenti, altre migliaia sono sotto le macerie di questi edifici, palazzi, strutture e tutto ciò che era in piedi a Gaza. Parliamo di un 70-75% di distruzione totale o comunque parziale di tutto ciò che può essere chiamato una casa, un edificio, un palazzo, un ufficio pubblico, una struttura amministrativa. Quindi una distruzione immensa con un enorme bagno di sangue, segnato anche da migliaia di arresti, 5.000 dei quali sono stati eseguiti solo in Cisgiordania. Ma noi non sappiamo quante persone sono state prese, portate anche con la forza in Israele. Abbiamo visto che ci sono state anche denunce dei centri per i diritti umani, di tante associazioni, per torture e uccisioni avvenute in questi campi di detenzione, in particolare quello di Sde'Teman. E potremmo continuare questo elenco a lungo, ricordando anche che Israele è sotto un procedimento penale internazionale alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, e che il suo primo ministro Netanyahu, il ministro della difesa Gallant, rischiano una incriminazione da parte della procura internazionale, dell'altra corte, quella della corte penale internazionale sempre all'aria. Quindi, come dicevo, potremmo continuare, l'elenco è lunghissimo, ma quello che ci preme anche sottolineare è che questo che è cominciato il 7 ottobre e 8 ottobre adesso riguarda tutta la regione, perché Israele nel frattempo, nelle ultime settimane, ha lanciato un attacco durissimo al Libano. Ci sono bombardamenti intensissimi nella capitale libanese Beirut, soprattutto nella zona meridionale, quella dove il movimento sciita libanese Hezbollah ha un po' i suoi uffici, il suo quartier generale. Naturalmente non possiamo non ricordare che Israele ha decapitato con una serie di attacchi aerei violentissimi su notizie di intelligence, evidentemente della sua rete di spionaggio che c'è in Libano, ha decapitato la leadership politica e militare di Hezbollah, e adesso ci sono incursioni nel territorio meridionale libanese. Israele non nasconde di voler creare una fascia, una specie di zona cuscinetto lungo il confine, e chiede che appunto Hezbollah ritiri i suoi uomini a molti chilometri dal confine. Non solo, ma in queste ore potrebbe scattare un attacco israeliano contro l'Iran, in apparente risposta a quello compiuto dall'Iran nella scorsa settimana, che a sua volta era una risposta appunto a questi assassini mirati, cosiddetti mirati, compiuti da Israele, di vari leader politici, Nasrallah appunto, ma anche il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che è stato assassinato proprio a a Teheran, in Iran, alla fine di luglio. Quindi è stato un anno che possiamo definire una lunga striscia di sangue, un fiume di sangue, e ahimè io credo che non stiamo affatto vedendo la fine di tutto questo, ma questo conflitto, insomma, faccio anche fatica a descriverlo così. Cominciato il 7 ottobre,
sì, infatti diciamo che il conflitto è abbastanza eufemistico, nel senso che insomma bombe a grappolo continuo,
destinato a durare ancora a lungo, perché Israele, qui concludo, ha dichiarato di voler stabilire un nuovo ordine in Medio Oriente, dove ovviamente l'Iran e tutti i suoi alleati dovranno essere domati e fermati. Ed è chiaro che Israele pensa di emergere da tutto questo come un egemone all'interno, diciamo, degli equilibri regionali.
Sì, mi sembra insomma una ricostruzione, calcolando insomma che va avanti questa occupazione militare o sionista, insomma, del territorio palestinese ormai da tantissimi decenni, e che vede sempre più restrizioni per quanto riguarda i palestinesi. Volevo capire se riuscivi anche a darcelo qualche numero e indicazione su quello che sta succedendo anche proprio a Gerusalemme, di cui si parla sempre di meno, eppure insomma l'occupazione anche della città.
Ma io credo che il discorso debba essere un po' più largo di questo. A Gerusalemme, per la verità, se mi permettete di dirlo con estrema franchezza, al di là di quella che è l'oppressione, la repressione, le discriminazioni che sono, avvengono da decenni, Gerusalemme è tutta occupata secondo la legge internazionale, ma possiamo, volendo, restringere l'occupazione alla zona est della città, dove ovviamente sono avvenuti dei processi di trasformazione radicale della parte araba della città, della parte palestinese che Israele ha occupato nel 1967 e si è annessa unilateralmente. E bisogna anche forse allargare un po' il discorso ad altre cose. Parlavamo del 7 ottobre, a ciò che abbiamo visto, e sicuramente dobbiamo anche considerare che in questo anno, di fronte alla mobilitazione molto evidente, molto ampia, che c'è stata anche in Italia negli ultimi giorni, con manifestazioni, occupazioni nelle università, eccetera eccetera, in tutto il mondo possiamo dire, comunque nel mondo occidentale, persino negli Stati Uniti, di grande condanna dell'aiuto statunitense a Israele con le forniture di armi, bombe eccetera, che servono per colpire Gaza, ma adesso anche in Libano, bisogna anche dire che forse qualche interrogativo bisogna porselo rispetto alla mancata mobilitazione di milioni di palestinesi nella loro terra, in Palestina, perché questo è un dato abbastanza evidente che si vede soprattutto a Gerusalemme, dove certo non sono mai mancate in passato manifestazioni a difesa della moschea di Al-Aqsa, io ne ricordo tantissime anche di recenti, ma nell'ultimo anno invece questa cosa è apparsa evidente per la sua assenza. Io ricordo nel 2021, quando ci sono state le occupazioni, le tentate occupazioni, le demolizioni di case palestinesi a Sheikh Jarrah, che c'era stato un forte movimento di mobilitazione palestinese, tra l'altro non riguardava solo Gerusalemme ma anche la Cisgiordania, anche i palestinesi in Israele. Ebbene, questa mobilitazione noi non l'abbiamo registrata in questo ultimo anno, sebbene siano accadute delle cose che io definisco estremamente gravi, eccezionalmente gravi, a cominciare dall'uccisione di oltre 40.000 palestinesi a Gaza. Forse qualche interrogativo rispetto a ciò che poteva essere, non è stato, e al significato strategico di tutto quello che è avvenuto il 7 ottobre bisogna cominciare a porselo e a capire che c'è un discorso legato ovviamente a quella che è la repressione, l'occupazione, a quelli che sono i progetti di negazione dei diritti fondamentali dei palestinesi da decenni, da 100 anni. Però bisogna anche forse cominciare a porci degli interrogativi, a farsi delle domande del perché è mancata una mobilitazione palestinese nella loro terra, mentre è avvenuta una forte mobilitazione palestinese di chi ovviamente sostiene i loro diritti all'estero.
Sì. Sì, sicuramente, insomma, in quelle più importanti, anche in Inghilterra, in Francia, insomma, in questo periodo, anche perché poi sono gli stati che continuano a finanziare anche militarmente Israele. Questo è sicuramente un punto importante su cui porre l'attenzione. Va bene, noi ti ringraziamo per il tuo occhio e per i tuoi punti di riflessione, e se non ci sono altre cose noi ti lasciamo al tuo lavoro e ti ringraziamo come al solito.
Grazie a voi e buon lavoro.
Ciao. Questo era Michele Giorgio dalla Gerusalemme. 87.9, torniamo in diretta quando sono le 9.35 minuti primi. Stiamo aspettando di collegarci con Piazzale Clodio. Ringraziamo l'ascoltatore e compagno che sta al telefono. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori ovviamente, e l'ascoltatrice compagno. Allora, io volevo fare, come dire, una brevissima, come dire, dire brevissimamente il mio pensiero su quello che ha detto Michele Giorgio qualche minuto fa. Allora, si è lamentato alla fine della sua analisi sulla scarsissima partecipazione palestinese in Gerusalemme. Allora, Michele Giorgio però, come dire, ai palestinesi, cioè sembra pleonastica la cosa, però a Michele Giorgio, ai palestinesi che dovrebbero mettersi a protestare, manifestare, eccetera, ha dimenticato di sottrarre 42.000 morti, quindi quelli che possono, appunto, non possono più protestare, i dispersi, i feriti, che sono migliaia e migliaia anche quelli. Quindi dov'è che li va a cercare in Palestina queste persone che vogliono manifestare contro l'esercito israeliano che te spara a piè sospinto? Cioè, insomma, dovrebbe essere un pochino più cauto, Michele, ecco, solo questo.
Va bene, noi ti ringraziamo.
Nonostante tutto si apprezza il suo intervento, ci mancherebbe.
No, più che altro, sai, in questo momento, a parte che è complicatissimo avere notizie di quello che succede dentro la Cisgiordania, se non quello ovviamente che sono i continui attacchi dell'esercito, le uccisioni, i morti, insomma c'è un clima dopo un anno di bombardamenti, insomma...
Sì, ma mancano proprio le persone.
Immagino che vuol dire, no, vivere poi costantemente sotto le bombe, no?
Cioè,
che vuol dire per un
di distruzione di Gaza e territori. Immaginiamocela una distruzione dell'80% a Roma. Soltanto questo, immaginarci. Cioè salverebbero soltanto il Vaticano, ovviamente, per ovvi motivi. Ma per il resto, cioè, sì, vabbè, protestare, Gerusalemme, manifestazione terrestre, ma mancano proprio le persone perché li hanno ammazzati tutti. Vabbè, ciao.
Grazie, ciao. Questo insomma è indubbiamente vero. Immagino, insomma, che Michele Giorgio parlasse del fatto che, insomma, comunque le manifestazioni alcune volte ci sono state, e vabbè, poneva un punto, insomma, che sicuramente non è adesso il momento poi di portarlo a discussione e affrontarlo, e ovviamente, insomma, venivano anche ovviamente ricordate più di 40.000 morti, ma che poi non è soltanto una questione di morti, perché spesso se vi trovate, insomma, a parlare anche con i sanitari per Gaza o a parlare con qualche medico che in Palestina c'è stato, o anche semplicemente se avete visto il film, quello che è secondo me molto bello, Erasmus a Gaza, che vuol dire subire delle mutilazioni, perché qui il problema non è semplicemente, non vorrei banalizzare, però le uccisioni, ma che vuol dire per, penso, quasi l'80% della popolazione palestinese avere comunque delle mutilazioni, dei problemi sanitari enormi. Che peso è per le strutture sanitarie di Gaza o della Cisgiordania, che ovviamente non possono supportare no, un carico così forte di pressione sanitaria, e che porta spesso, che è un altro motivo per cui porta spesso poi alcune persone palestinesi a lasciare per motivi sanitari appunto la terra, la loro terra di Palestina, no? È un altro modo per mandare via. E questo vale soprattutto per i bambini molto piccoli, gli adolescenti e via dicendo, no? Quindi anche su questo andrebbe riflettuto tantissimo, perché le armi non solo uccidono, noi spesso pensiamo quasi esclusivamente ai morti, ma le armi, le schegge, i palazzi crollati, bombardati, i traumi psicologici, psichiatrici anche, che ricaduta hanno su tutta una popolazione. l'Israele porta avanti anche un genocidio, diciamo così, psicologico e capillare, poi ci sono gli attacchi dei coloni, insomma fisicamente la pressione è enorme. Io penso che ci sia anche da parte dei palestinesi, anche di Gerusalemme, insomma, a parte, insomma, la repressione è molto grossa e sicuramente in questi giorni a Gerusalemme sarà super blindata e ci sarà tutto un controllo allucinante, ma anche quotidianamente, insomma, anche a, no, a prendersi cura anche delle altre persone, perché questo anche è un problema.
Sicuramente, insomma, a me sembra che al di là poi delle interpretazioni che si possono dare, insomma, delle parole poi di Michele Giorgio, però l'aspetto che diceva il compagno è sicuramente un aspetto importante da ricordare oggi, soprattutto appunto alla luce, no, del dibattito che c'è stato, che continua ad esserci sul genocidio. Io appunto qualche giorno fa mi imbattevo, insomma, in studi sul significato della parola genocidio, e una degli aspetti, come dire, una delle discriminanti di questa definizione è l'attacco a tutta la popolazione. E questo appunto in un anno di guerra, quello che assistiamo è esattamente un attacco a tutta la popolazione palestinese. Non ci sono parti della popolazione palestinese che si salvano. E i numeri sicuramente sono un indice di questo aspetto, e i numeri dei morti, non ci sono solo i morti, appunto, come ricordava anche il compagno, cioè poi ci sono pure i feriti, i mutilati, i prigionieri, le prigioniere, eccetera. E quindi, insomma, appunto oggi 7 ottobre, a un anno da, appunto, dall'inizio del genocidio palestinese, è importante sicuramente anche ricordare questo aspetto. Sono le 9.43, io a chi ci ascolta ricordo ancora che c'è questa mattina un presidio a Piazzale Clodio, è già iniziato, sono più di 20 i compagni e le compagne che sono andate a portare solidarietà a Tiziano, compagno che è stato arrestato durante la manifestazione, gli incidenti che ci sono stati sabato a Piazzale Ostiense, e l'invito da questi microfoni è quello di raggiungere Piazzale Clodio, di portare solidarietà, insomma, quello che noi chiaramente da questi microfoni, quello che facciamo è portare la nostra solidarietà a chi è colpito dalla repressione. E noi fra pochi minuti, penso nell'arco massimo, giusto per dare delle direttive, un orientamento massimo 10 minuti, siamo in collegamento con Piazzale Clodio.
Nel frattempo io continuerei un po' con la rassegna stampa, perché ci sono anche notizie di cronaca così che volevo in qualche maniera leggere, ce n'è in particolare a pagina 25 del Corriere della Sera: Sassi e insulti, dirigente sotto accusa per stalking, è il compagno di una pubblico ministero di Roma, ex ufficiale della finanza accusato di aver perseguitato una collega, un ex ufficiale della Guardia di Finanza e ora dirigente delle Ferrovie dello Stato, rischia di finire a processo con l'accusa di atti persecutori ai danni di una collega nelle forze dell'ordine. Si parla di Giuseppe De Maio, 58 anni, oggi è il compagno di una PM di Piazzale Clodio, dove lui comparirà davanti al GUP ad aprile, come riporta il capo di imputazione. L'uomo sarebbe arrivato a lanciare sassi con una fionda contro una finestra della casa della donna e danneggiarne l'auto. Si parla di un rapporto professionale tra i due, che si trovano a lavorare insieme a inizio 2000 e poi si ritrovano vicini di casa nella capitale qualche anno dopo. Ne nasce una frequentazione e poi lo stalking. Liti, urla, strattonamenti e poi lancio di oggetti, offese, scatti d'ira, addirittura una mano a stringerle il volto e il collo, ripicche e ritorsioni. E questo, insomma, per parlare ancora di quello che succede, ancora le donne. E poi c'era una notizia che volevo leggervi, così per quanto riguarda notizia ancora di cronaca che riguarda Casa Albertone, perché il titolo della cronaca di Roma dice così, ve lo leggo, insomma mi sembrava interessante poi capire è morta per un'overdose in casa, la madre Vale non si drogava. Giallo a Casa Albertone, trentenne trovata senza vita dal coinquilino, disposta l'autopsia. E si parla di una ragazza appunto di 30 anni, una psicologa originaria della provincia di Verona, ma da qualche tempo residente a Roma, a Casa Albertone. Sul corpo non sembra ci fossero evidenti segni di violenza, ma infilato in un braccio aveva l'ago di una siringa e per terra c'era un cucchiaino con presunte tracce di eroina. Accanto alla giovane morta da qualche ora era rimasto in silenzio il suo cane. E questo parla insomma il coinquilino che l'ha trovata e niente, poi l'intervista che avviene appunto alla madre, che era Vale, non si drogava. E poi c'è l'autopsia. Va bene, continuiamo con la cronaca.
Continuiamo con la cronaca, io passo alla stampa. In realtà torniamo sul corteo di sabato, perché ci sono però da un altro punto di vista, diciamo, sono a pagina 6 della stampa. Schlein: il PD non c'entra con quel corteo, rivendico il diritto di criticare Netanyahu. Fanno specie queste parole, secondo me fa specie soprattutto immaginarsi il contrario, immaginatevi se si dicesse il diritto di criticare Hamas. Qui Schlein dice, insomma, l'articolo prosegue, non lo leggo tutto. Schlein non ci sta e replica: è chiaro che non era nostra la manifestazione. Noi, con chi vuole inneggiare ad Hamas e a quello che è successo il 7 ottobre, non abbiamo niente a che spartire. Insomma, anche qui proseguono anche le illazioni nei confronti di quella piazza. Va detto che anche tra i parlamentari dell'area riformista del PD ci si interrogava sulla scelta di non far sentire la voce del Nazareno sui fatti di sabato. E poi, insomma, l'articolo prosegue, sotto c'è un altro riquadro che parla sempre del corteo. Video al setaccio per trovare i violenti, Mattarella solidale con gli agenti feriti. Però insomma non dice niente di più di quanto è stato detto questa mattina in apertura di rassegna stampa all'inizio. Poi in realtà c'è un reportage a pagina 3 della stampa che parla della pioggia di bombe su Beirut. Due punti: siamo la porta dell'inferno. I più pesanti raid israeliani dall'inizio della guerra hanno illuminato di rosso il cielo. Le notti di fuoco tengono prigioniera Beirut e il Libano tutto, oramai è guerra totale, tanto evidente ad occhio nudo, con le spettacolari deflagrazioni arancioni che dominano le tenebre quanto impalpabili sul campo. Solo nel day after si può cogliere l'entità del danno. Crateri ovunque, come a Daiehe, roccaforte Hezbollah a Beirut Sud, dove nella notte tra sabato e domenica decine di esplosioni in sequenza hanno sventrato edifici e ridotto in polvere qualsiasi struttura si trovasse sulla traiettoria dei missili israeliani. Al mattino dalle macerie si levava ancora il fumo, focolai impavidi resistevano tutto attorno. Questo un po' anche per restituire quello che sta continuando ad accadere in Medio Oriente. E io non avrei per ora nient'altro da leggere. Non so se te volevi leggere qualcos'altro, oppure se no, se ci fermiamo e ci proviamo a collegare con la piazza.
Sì, intanto che chiami, ancora due notizie. C'era la stampa. Open intitola questa mattina: Alessandro Giuli, mio nonno fece la marcia su Roma, sono diventato di destra, era nel mio pedigree. Questo vi invito ad ascoltare, insomma,
esatto,
il redazionale che abbiamo fatto, che abbiamo mandato sul sito della radio su Giuli. E l'ultima notizia di cronaca la prendiamo dal Sole 24 Ore a pagina 9, riguarda gli insegnanti. Secondo il TAR del Lazio sono nulle le sanzioni disciplinari se il docente ha denunciato irregolarità e possibili illeciti. Il prof o anche altro dipendente della scuola che nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione segnala a responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, insomma, condotte illecite, questo il TAR del Lazio annulla tutte le sanzioni. Questo ci dice insomma il Sole 24 Ore a pagina 9. Ma la cosa insomma, che mi sembrava è che si parla di illeciti non soltanto per quanto riguarda fattispecie riconducibili alla pubblica amministrazione, ma anche comportamenti impropri e via dicendo. Va bene. Comunque, con questo insomma direi che possiamo andare a concludere la rassegna stampa di questa mattina. Il nostro telefono è sempre 0649 1750, se volete farla e contribuire a farla con noi. Il www.ondarossa.info è il nostro sito per ascoltare la radio in via streaming e guardare le corrispondenze, e poi la mail ondarossa@ondarossa.info. Con questo andiamo a concludere la rassegna stampa di oggi.